we all probably have had maybe a day or two history lesson on the Vietnam War, right? And in Laos, if you know your school system, if you're lucky, was like a footnote. But most people are not aware that there was a proxy war happening in Laos.
Questa è Sera Kolabdara. È nata in Laos e ci ha vissuto fino all'età di 6 anni, quando con la sua famiglia scappa dalle bombe americane. Oggi dirige un'organizzazione che si chiama Legacies of War e che si occupa delle conseguenze dei bombardamenti americani su Laos e Cambogia, tra gli altri. Sono operazioni militari che Sera Kolabdara descrive come proxy war, cioè guerra per procura. Una guerra di cui per anni l'opinione pubblica internazionale ha saputo poco o niente.
This was just something that was secret to the American people, and Americans and Congress didn't actually hear about this until 1970.
Il Congresso e gli americani non ne sapevano niente, e ancora oggi questa è una di quelle storie finite nel dimenticatoio, di cui in Occidente si fa fatica a parlare o non se ne parla proprio. Anche se dovremmo, perché dal 1964 al 1973 il Laos è stato il paese più bombardato al mondo. In 9 anni gli Stati Uniti hanno sganciato più di 2 milioni di tonnellate di ordigni. Fanno un bombardamento ogni 8 minuti. Ora, all'epoca il Laos era un paese neutrale e ufficialmente non era in guerra né con gli Stati Uniti né con il Vietnam. E qui dobbiamo fare un primo riassunto. Stiamo parlando di un periodo particolare, quello della guerra in Vietnam, cominciata nel 1955 e che via via è diventata una guerra simbolo dell'epoca della Guerra Fredda. Perché gli schieramenti erano due. Il Vietnam del Nord comunista, appoggiato dall'Unione Sovietica, e quello del Sud, alleato degli Stati Uniti. Washington era intervenuta in supporto del Vietnam del Sud, con uno sforzo bellico impressionante. Tra il 1965 e il 1975, l'anno nel quale la guerra si concluse e ci arriveremo, gli Stati Uniti impiegarono centinaia di migliaia di soldati. Nel 1969 i Marines statunitensi di stanza in Vietnam erano 500.000. Ne morirono quasi 60.000, con oltre 150.000 feriti. I morti vietnamiti invece si contano nell'ordine dei milioni. 250.000 soldati e 3 milioni di vittime civili. La guerra in Vietnam provoca una reazione molto forte nella società americana. I campus universitari sono in subbuglio. Le manifestazioni pacifiste sono all'ordine del giorno. L'opinione pubblica inizia a contestare il governo repubblicano guidato dal presidente Richard Nixon. E alla Casa Bianca, più passa il tempo, più è chiaro che la campagna militare catastrofica in Vietnam, in termini di consenso, sta diventando un bagno di sangue. Bisogna chiudere il conflitto e uscire a tutti i costi dalla palude vietnamita. All'inizio degli anni 70, Stati Uniti e Vietnam del Nord iniziano trattative segrete per arrivare a una pace. Il protagonista della delegazione statunitense è Henry Kissinger, che dal 1969 è consigliere per la sicurezza della presidenza Nixon. Per il Vietnam c'era Le Duc Tho, il rivoluzionario a capo delle forze comuniste del Nord. I due arrivano a un compromesso nel gennaio 1973, un compromesso che prevede il ritiro delle truppe statunitensi entro qualche mese. L'accordo viene firmato a Parigi e viene interpretato dalla comunità internazionale come la fine della guerra. Non sarà così, ma tanto basta per una prima decisione clamorosa e grottesca. Nel 1973, mentre in Vietnam e dintorni si combatte ancora, Kissinger e Le Duc Tho vincono il Nobel per la pace. È un'assegnazione ridicola. Lo stesso Le Duc rifiuta di ritirare il premio insieme a Kissinger e due membri del comitato del Nobel rassegnano le dimissioni. È che, nonostante gli accordi di Parigi, la pace non è stata assolutamente raggiunta. Gli Stati Uniti continuano a sostenere il Vietnam del Sud e nuovi documenti desecretati da parte dell'amministrazione degli Stati Uniti hanno rivelato che Washington non solo non abbandonò il Vietnam, ma sia prima sia dopo gli accordi di Parigi, aveva deciso segretamente di bombardare le linee di rifornimento dei vietnamiti colpendo in modo brutale due paesi, il Laos e la Cambogia. Decisione presa dal Nobel per la pace Henry Kissinger. Serakol Abdara ha detto che ancora oggi, ogni volta che sento il nome di Kissinger, mi ribolle il sangue. Ha raccontato che suo padre ricordava i bombardamenti in Laos, li descriveva come una pioggia ruggente, ma invece dell'acqua c'erano fiamme. E i danni e le morti di quelle bombe sono andati ben oltre la guerra. Gli ordigni inesplosi nel paese, dopo la fine della guerra, hanno ucciso o ferito almeno 20.000 laotiani. Le bombe statunitensi uccidono ancora oggi, nel 2023, sia in Laos e sia in Cambogia, l'altro paese che Kissinger e Nixon decisero di colpire per danneggiare, secondo loro, i vietnamiti del nord. Dal 1965 al 1973, le missioni di bombardamento americane sulla Cambogia furono più di 230.000. Tra il 1969 e il 1973, gli anni del consigliere per la sicurezza nazionale Kissinger, gli aerei statunitensi sganciarono più di 500.000 tonnellate di munizioni. Per capirci, durante tutta la Seconda Guerra Mondiale, compresi i bombardamenti atomici, gli Stati Uniti sganciarono sul Giappone circa 160.000 tonnellate di munizioni. Secondo i documenti statunitensi desecretati solo di recente, una notte del dicembre 1970, Nixon chiamò il suo consigliere per la sicurezza nazionale, cioè Kissinger. Nixon era furioso e, parlando della Cambogia, anzi urlando della Cambogia, pare che abbia detto a Kissinger letteralmente: «Voglio che tutto ciò che può volare voli e faccia fuori tutti. Voglio degli elicotteri da combattimento, degli elicotteri armati, voglio che colpiscano tutto». Kissinger mette giù, rialza la cornetta e compone il numero di telefono del generale Alexander Haig, il suo aiutante militare. «È un ordine, va fatto, tutto ciò che vola deve colpire tutto ciò che si muove. Hai capito?» Nel 1969 Nixon aveva conquistato la Casa Bianca promettendo di riportare a casa i nostri ragazzi, di chiudere la campagna militare statunitense in Vietnam. Gli americani invece ci rimasero altri 6 anni e durante l'amministrazione Nixon il conflitto si estende anche alla vicina Cambogia. Ma negli Stati Uniti l'opinione pubblica non lo sa. Kissinger e Haig, il suo aiutante militare, sanno che una notizia simile avrebbe fatto infuriare ancora di più l'opinione pubblica e anzi, probabilmente il Congresso non avrebbe mai approvato l'attacco contro un paese neutrale. E quindi decidono di fare tutto in segreto. Pianificano un'operazione militare senza dire niente a nessuno, all'opinione pubblica, al Congresso e nemmeno ai vertici del Pentagono. Secondo le ricostruzioni, un colonnello al servizio dei capi di Stato Maggiore avrebbe portato un elenco di obiettivi alla Casa Bianca per l'approvazione e Kissinger, aggirando la catena di comando militare, avrebbe autorizzato gli attacchi. Anche in questo caso, come per il Laos, i bombardamenti statunitensi hanno continuato a uccidere anche dopo la fine della guerra. Secondo i dati del governo cambogiano, quasi 20.000 persone sono state uccise dalle mine e dagli ordigni inesplosi tra il 1979 e il 2022, con oltre 65.000 feriti. Durante i primi 8 mesi del 2023, sempre secondo il governo cambogiano, 4 persone sono state uccise, 14 ferite e 8 hanno dovuto subire amputazioni a causa degli esplosivi. Gli esperti dicono che il 30% di tutto ciò che è stato lanciato dagli aerei statunitensi non è esploso e quindi la gente continuerà a morire, a ferirsi e a finire per essere mutilata almeno per altri 100 anni. L'operazione segreta in Cambogia fu chiamata Menù e aveva nomi in codice associati al lancio di bombe come colazione, pranzo, merenda, cena e dessert. Che bella scelta simpatica! Kissinger approvò tutte le operazioni militari contro la Cambogia. Bombardamenti che, tra l'altro, diedero linfa a un gruppo cambogiano che da lì a poco prenderà il potere, cioè i Khmer Rossi, di cui abbiamo parlato nella puntata di Altri Orienti dedicata proprio alla Cambogia. La puntata, come al solito, la trovate nella sinossi. Su questa guerra segreta, Nixon e Kissinger hanno detto un sacco di bugie. Tanto che, quando il 30 aprile 1970 la Casa Bianca annunciò la prima invasione di terra dei Marines in Cambogia, la prima pubblicamente dichiarata, e per colpire presunte basi nemiche, Nixon mentì sfacciatamente, dicendo che per 5 anni negli Stati Uniti, nel Vietnam del Sud, si sono mossi contro questi nemici perché non volevamo violare il territorio di una nazione neutrale. Versione che lo stesso Kissinger confermò in una conferenza del 2010. Ecco, Kissinger dice che le bombe colpirono aree disabitate. Ma oggi sappiamo per certo che le cose non andarono proprio così. La sua versione è stata ampiamente smentita da documenti declassificati che hanno permesso di risalire a un numero di vittime che oscilla tra le 50.000 e le 150.000 persone. Morti che non portarono ovviamente alla fine della guerra in Vietnam. Il conflitto, alla faccia degli accordi di Parigi e del Nobel a Kissinger, proseguì fino al 1975, fino alla caduta di Saigon e alla presa del sud da parte dei vietnamiti del nord. La fuga dei Marines statunitensi fu un imbarazzo globale per Washington. Kissinger annunciò di voler restituire quel Nobel ridicolo che gli era stato assegnato 2 anni prima. Dalla Norvegia risposero che se lo poteva tenere. Il 29 novembre scorso, Henry Kissinger è morto a Kent, nel Connecticut, all'età di 100 anni. In Occidente lo abbiamo ricordato soprattutto come un diplomatico straordinario, il maestro della Realpolitik, un funzionario abilissimo nel cavalcare a suo piacimento le onde burrascose della Guerra Fredda. In molte parti dell'Asia, invece, Kissinger godeva e godrà di una fama molto meno onorevole. Quella del burattinaio sanguinario senza scrupoli, responsabile di migliaia e migliaia di morti in tutto il continente. Sono Simone Piranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Heinz Alfred Kissinger era nato a Fürth, in Germania, il 27 maggio del 1923. Arriva negli Stati Uniti nel 1938, in una delle varie ondate di ebrei in fuga dal nazismo. Nel 1943 diventa cittadino statunitense, adotta il nome Henry e con l'esercito degli Stati Uniti partecipa alla Seconda Guerra Mondiale in Europa. Dopo essersi laureato con lode ad Harvard nel 1950, nel 1954 ottiene un dottorato di ricerca. Poi, ad Harvard, diventa professore e comincia le attività di consulenza con il governo statunitense, finché arriva Nixon al potere. Il giornalista Ivan Osnos, nel suo pezzo pubblicato dal New Yorker per la morte di Kissinger, a un certo punto riassume bene, in poche righe, i punti salienti della sua carriera nelle istituzioni statunitensi. Dice: in 8 anni turbolenti, come consigliere per la sicurezza nazionale dal 1969 al 1975 e come segretario di Stato dal 1973 al 1977, Kissinger condusse una maratona di tortuosa diplomazia per perseguire la distensione con l'Unione Sovietica, liberare gli Stati Uniti dal Vietnam, stabilire relazioni tra Israele e i vicini arabi. Fu anche l'artefice del rovesciamento di Salvador Allende, il presidente socialista democraticamente eletto dal Cile, e fu accusato di aver infranto il diritto internazionale autorizzando il bombardamento segreto della Cambogia nel tentativo di sradicare i Viet Cong. Insomma, un curriculum di tutto rispetto. Kissinger è stato il simbolo della Realpolitik statunitense durante la Guerra Fredda. Una politica basata prima di tutto sugli interessi statunitensi e su ragnatele diplomatiche tessute per permettere a Washington di centrare i propri obiettivi nazionali senza alcun rispetto per le popolazioni e i paesi che finivano in mezzo alle strategie della Casa Bianca. Ma se in Cambogia, Laos e Vietnam Kissinger è sinonimo di bombardamenti feroci, c'è un paese asiatico che alla sua morte ha reagito in un modo molto diverso, celebrandolo come un caro vecchio amico. Ecco, in Cina Kissinger è ancora oggi una specie di idolo e in gran parte dei necrologi pubblicati sui media cinesi si ricorda sempre che lui era l'americano che conosceva la Cina meglio di tutti. Che Kissinger abbia, a suo modo, veramente amato la Cina è innegabile. L'ha visitata più di 100 volte in 100 anni di vita, sia per missioni diplomatiche sia per piacere. L'ultima volta proprio quest'estate a luglio. E dopo gli anni di una durissima ma franca relazione con la Cina di Mao, Kissinger in effetti ha dimostrato più volte di capire molti dei misteriosi e spesso incomprensibili meccanismi della politica cinese. Ma l'aura che circonda Kissinger in Cina esalta una ricostruzione molto parziale di cosa è stato Kissinger in quegli anni anche per Pechino. E si dimentica di alcune cose che peraltro lo stesso Kissinger ha raccontato in un libro che consigliamo a tutti e che si intitola appunto Cina. Kissinger arriva per la prima volta in Cina in missione segreta via Pakistan nel 1971. Qui dobbiamo fare un rapidissimo quadro geopolitico dell'epoca. Come abbiamo visto, c'è la guerra in Vietnam che impazza. Gli Stati Uniti intervengono per limitare l'influenza sovietica in Asia. Ma i più preoccupati della guerra in Vietnam sono i cinesi. Mao Zedong all'epoca dominava in Cina ed era molto occupato con la sua rivoluzione permanente in casa. Ma non è che non considerasse la situazione internazionale. Nel 1971, infatti, Cina e Unione Sovietica sono già da tempo ai ferri corti. Dopo la collaborazione avviata alla nascita della Repubblica Popolare nel 1949, Pechino e Mosca interrompono le loro relazioni sia per motivi ideologici sia per motivi geopolitici. All'improvviso, da paese amico, l'Unione Sovietica per la Cina diventa una potenza prima revisionista e poi, senza mezzi termini, imperialista, come gli Stati Uniti. È un cambio di rotta che Mao Zedong impone basandosi su un ragionamento che lo porta davanti a un dilemma terribile. Secondo Mao, la guerra fredda che l'Occidente sta combattendo con Mosca finirà per spingere l'Unione Sovietica sempre più a est, fino a scontrarsi con la Cina. E in quegli anni la Cina è ancora debole. Sa che in un ipotetico scontro con l'esercito sovietico, l'esercito di liberazione combatterebbe fino all'ultimo uomo, ma andrebbe incontro a un massacro. E come se non bastasse, a sud c'è la guerra in Vietnam, in cui la Cina non è coinvolta direttamente, ma che per Pechino è un bel problema. Mao teme che il Vietnam del Nord voglia sfondare al sud e poi magari in Laos e chissà in Cambogia per creare una federazione indocinese che guarda a Mosca e che non solo sarebbe in grado di minacciare gli interessi cinesi nell'area, ma chiuderebbe il cerchio sovietico intorno alla Repubblica Popolare. In questo scenario la Cina sarebbe completamente circondata dall'Unione Sovietica e dai suoi alleati. Si troverebbe con le spalle al muro. Per uscire dalla manovra di accerchiamento, Mao capisce che gli Yankee imperialisti sono sì dei nemici della rivoluzione, ma in questo caso possono essere utili. Non tanto come alleati militari in una guerra aperta con Mosca, quanto come un riparo politico, geopolitico e strategico. Ovviamente senza esagerare. Nel senso che se Washington avesse vinto in Vietnam, Pechino si sarebbe trovata alle basi americane letteralmente nel cortile di casa. Però flirtare con gli americani forse poteva aiutare a logorare la minaccia sovietica. Ecco, tutto questo ragionamento potrebbe sembrare paranoia pura. E del resto Mao Zedong, come personaggio, si presterebbe a deliri di questo tipo. Ma come vedremo, il timoniere aveva parecchie ragioni per credere che la Cina fosse in pericolo. E quindi si procede. La Cina comunista si prepara a trattare con gli Stati Uniti. Nel 1971 qualcosa inizia a muoversi. Di solito si fa risalire l'avvicinamento tra Cina e Stati Uniti alla cosiddetta diplomazia del ping pong, cioè quando Mao Zedong invita in Cina la nazionale statunitense di ping pong. Il 10 aprile del 1971 i giocatori statunitensi atterrano in Cina e diventano la prima delegazione ufficiale statunitense in assoluto a mettere piede nella Repubblica Popolare. Evento sicuramente importantissimo, ma che in realtà non segna l'inizio delle manovre di avvicinamento tra Washington e Pechino. Diciamo che è la storia patinata che è stata raccontata a posteriori per coprire calcoli squisitamente strategici e cinici in cui Mao e Kissinger si capivano benissimo. Entrambi con pochi peli sulla lingua, entrambi realistici ed entrambi con un obiettivo primario in testa: la sicurezza del proprio paese. Prima ancora della bella storiella del ping pong, a provare a fare una mossa di avvicinamento non furono né Mao né Kissinger, ma Nixon, il presidente statunitense. Da tempo Nixon e Kissinger avevano capito che per isolare l'Unione Sovietica si poteva anche tentare un accordo con la Cina. Ma serve un abbocco, serve trovare il modo di mettere la pulce nell'orecchio a Pechino senza fare troppo clamore. La prima occasione si presenta nel 1970, quando Nixon e Kissinger volano a Parigi per il funerale di Charles de Gaulle. Al ricevimento sono presenti le delegazioni di tutte le cancellerie del mondo, compresa quella cinese. Kissinger prova a prendere da parte l'ambasciatore cinese ma fallisce, e questo primo tentativo salta. Nixon e Kissinger ritentano di nuovo qualche mese dopo, stavolta in Polonia. Con il pretesto di assistere a una sfilata di moda all'ambasciata jugoslava a Varsavia, l'ambasciatore statunitense si avvicina al suo omologo cinese. Ma, ricorda Kissinger, l'ambasciatore cinese scappa, letteralmente. L'ambasciatore statunitense però non desiste e, insomma, alla fine gli consegna il messaggio: parliamo. E così Cina e Stati Uniti cominciano un dialogo a distanza e segreto che avviene attraverso messaggi scritti che passano per il Pakistan. Kissinger ha raccontato che le comunicazioni cinesi arrivavano scritte a mano, venivano trasportate tramite corriere da Pechino a Islamabad e dal Pakistan arrivavano a Washington, dove l'ambasciatore pakistano le consegnava direttamente a Kissinger. Le risposte di Kissinger facevano il tragitto inverso ed erano scritte su fogli di carta anonimi, bianchi, così da poter smentire la loro autenticità nel caso fossero stati scoperti. Dopo il carteggio, nel luglio del 1971, con l'aiuto dell'esercito pakistano, Kissinger compie il suo famoso viaggio segreto in Cina. Fu una svolta, ha scritto Ivan Osnos, arrivata con un vergognoso compromesso. Per proteggere il loro accesso, Kissinger e Nixon ignorarono le prove che l'esercito pakistano stava compiendo dei massacri. Archer Blood, un diplomatico americano a Dhaka, descrisse in un cablogramma le atrocità nel Pakistan orientale, che oggi è il Bangladesh, come genocidio selettivo. In tutto si ritiene che l'esercito, a maggioranza musulmana, abbia ucciso almeno 300.000 bengalesi presi di mira perché induisti e costretto 10 milioni di persone a fuggire in India. Insomma, Kissinger non guarda in faccia nessuno. Ha un unico obiettivo: stabilire una nuova relazione con la Cina. E dal suo primo viaggio segreto comincia la sua amicizia con Mao Zedong, che finirà per tratteggiare la nuova quasi alleanza tra Cina e Stati Uniti. Kissinger va e viene da Pechino, prepara il primo storico viaggio di Nixon e stringe ottimi rapporti con il premier cinese Zhou Enlai, che definirà uno dei politici più affascinanti che ha conosciuto nella sua vita. Kissinger e Zhou mettono a punto quello che passerà alla storia come il comunicato di Shanghai, il documento che nel 1972 segnerà l'inizio di una nuova epoca nelle relazioni tra i due paesi e che da lì a qualche anno, dopo la morte di Mao nel 1976, porterà la Cina a compiere quelle riforme che determineranno la nascita del cosiddetto miracolo cinese. Sulla stesura del documento di Shanghai c'è un retroscena interessante raccontato sempre da Kissinger, che rende bene la complessità di passaggi che oggi spesso diamo un po' per scontati e naturali. Kissinger ha ricordato che sia lui sia Zhou Enlai avevano preparato un comunicato molto burocratico che in pratica annunciava una nuova forma di cooperazione su questioni comuni tra i due paesi. Quando però il comunicato arriva a Mao, il timoniere dà di matto. Definisce il comunicato pieno di stronzate, parole testuali riportate da Kissinger, e chiede di rifarlo in questo modo. La Cina scriverà che è un paese comunista, gli Stati Uniti che sono un paese capitalista. Poi chiede di aggiungere una pagina finale dove si dice che, nonostante queste divergenze ideologiche, i due paesi hanno deciso di lavorare insieme su temi comuni. Per Kissinger è un via libera di quelli che apprezza, Continueremo a insultarci da un punto di vista ideologico, ma sarà solo facciata, uno show a uso interno. Perché sulle cose importanti collaboriamo e abbiamo un obiettivo comune, il contenimento sovietico. E anche qui le cose sono un po' più complicate di «il nemico del mio nemico è mio amico». Kissinger, nel suo libro sulla Cina e in altre occasioni, ha riportato più volte le sue conversazioni con Mao Zedong, che peraltro erano trascritte dal personale a seguito di Kissinger. Mao, secondo Kissinger, lo considerava un confidente, un amico, una persona fidata con cui parlare di grandi strategie. Kissinger racconta di questi scambi compiaciuto, come ad esempio quando Mao gli dice che anche lui avrebbe votato Nixon. Ma ammette anche un grande rispetto per Mao e in generale per quella generazione di leader cinesi che aveva vinto una guerra civile e che si ritrovava di fronte alla necessità di rimettere in piedi un paese praticamente da zero e che aveva dignità, capacità strategica e grande astuzia. Kissinger inoltre riconosce a Mao di aver capito perfettamente il giochino diplomatico che lui e Nixon avevano messo in piedi all'inizio degli anni 70. Mao, in sostanza, dopo il comunicato di Shanghai, torna a battere cassa. Non si fida degli Stati Uniti, chiede interventi più risolutivi di Washington contro l'Unione Sovietica in Europa, Medio Oriente e Asia. E ha un sospetto: che gli Stati Uniti, dopo aver raggiunto un accordo con la Cina, si rivolgano all'Unione Sovietica per procedere a un ulteriore appeasement, che per Mao significa una cosa sola: far finta di star con Pechino per fargli abbassare la guardia e tramare alle spalle con l'Unione Sovietica, dandogli l'ok per quella che Mao chiama l'espansione orientale sovietica. Insomma, Mao crede che gli Stati Uniti lo vogliano fregare, cosa che, pur molto malato ma non meno combattivo, ripete parola per parola a Kissinger quando gli fa visita a Pechino. E Kissinger di persona lo tranquillizza e lo rassicura, mentre effettivamente Mao ci aveva visto giusto. E la conferma si trova proprio nel libro di memorie di Kissinger. Ad esempio, nel libro Kissinger racconta che prima di avviare i contatti con i cinesi, Washington in effetti si era rivolta all'Unione Sovietica. Ma i sovietici avevano tergiversato, salvo poi ricredersi dopo il comunicato di Shanghai e riaprire frettolosamente il dialogo con gli Stati Uniti. Di lì a poco anche Stati Uniti e Unione Sovietica inizieranno a riavvicinarsi, proprio con l'intento che aveva denunciato Mao, ammesso dallo stesso Kissinger, secondo cui per gli Stati Uniti avere Cina e Unione Sovietica una contro l'altra in Asia non poteva che essere un enorme vantaggio. Insomma, grande conoscitore della Cina forse sì, ma Kissinger, grande amico della Cina, è più una forzatura che alla Cina va bene oggi, quando tra Pechino e Washington è in corso un furibondo scontro commerciale. Perché grattando sotto la patina del Kissinger romantico che avvicina gli Stati Uniti alla Cina, aprendo una nuova epoca storica, c'è tutta la realpolitik degli Stati Uniti impegnati nella guerra fredda. Infatti, i timori cinesi non si placheranno dopo la morte di Mao. E sempre per mandare un messaggio a Mosca, la Cina invaderà il Vietnam nel 1979. Anche se per poco tempo. I vietnamiti li ricacceranno indietro dopo poche settimane. Gli anni successivi, gli anni 80 e gli anni 90, sappiamo come sono andati. Deng Xiaoping riuscirà a trasformare quell'alleanza quasi militare strategica tra Cina e Stati Uniti in una incredibile possibilità di crescita economica, mentre in contemporanea l'Unione Sovietica andava via via dissolvendosi. Globalizzazione, guerre statunitensi al terrore, ascesa della Cina a potenza mondiale, multipolarismo, fino all'attuale situazione di caos permanente. Sarà un mondo molto diverso da quello vissuto da Kissinger e Mao. Ma va dato atto a Kissinger di aver intravisto il corso cinese prima di tanti altri. Dalla sua posizione privilegiata e grazie agli incontri faccia a faccia con Deng Xiaoping, ad esempio, aveva capito che per la Cina post-Mao sarebbero stati due gli ambiti principali su cui la dirigenza del Partito Comunista intendeva organizzare il rilancio del paese: il progresso scientifico e quello tecnologico. Due settori che secondo Kissinger gli Stati Uniti non avevano granché capito lì per lì, ma che per Pechino dovevano diventare le basi su cui costruire un paese ricco assicurando al partito il pieno controllo sulla società per trasformare la Cina in una nuova potenza geopolitica emergente che non si sarebbe più accontentata del ruolo di junior partner degli Stati Uniti. Una Cina che avrebbe richiesto un ruolo primario negli equilibri internazionali. Ed è esattamente quello che è successo. A venerdì prossimo. Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.